Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Casse malati in Ticino, annunciata la prima tappa che permetterà l'attuazione delle due iniziative popolari approvate lo scorso autunno, entrerà in vigore nel gennaio del 2027, questa prima fase, da oltre 61 milioni di franchi. Intanto è stato reso noto il consuntivo 2025 del Canton Ticino, consuntivo che chiude con un disavanzo di 32,5 milioni di franchi, quindi con un miglioramento di 64 milioni rispetto al preventivo. Giro di vite in Svizzera contro le vendite di abitazioni a stranieri. Il Consiglio federale mette in consultazione un inasprimento della cosiddetta Lex Koller per combattere contro la scarsità di alloggi. In Svizzera più di 4 medici su 10 attivi nel 2025 si sono formati all'estero. Dalle statistiche della Federazione dei Medici Svizzeri emerge pure che un quarto dei medici ha più di 60 anni. Pronta l'app europea testata in 5 stati membri dell'UE per la verifica dell'età degli utenti in rete, ad annunciarlo la Presidente della Commissione von der Leyen. Novità sul caso Fischer, emergono precedenti penali che contraddicono le parole di scuse dell'allenatore della Nazionale di Calcio, sempre più nel polverone. Iniziamo dunque dal Canton Ticino, perché è ancora in corso a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona la conferenza stampa con cui il governo ha presentato la sua manovra per applicare la prima tappa delle iniziative popolari sulle casse malate approvate dalla popolazione l'anno scorso, iniziative che avranno un impatto sui conti dello Stato quantificato in circa 350 milioni di franchi all'anno. Per parlarne qui in studio c'è John Robbiani.
Sì, conferenza che è finita proprio adesso, quindi c'è ancora bisogno un po' di tempo per mettere in ordine anche tutti i dati che sono stati forniti. Quello che si può dire è che questa è una prima tappa della manovra di questo messaggio governativo che avrà un costo di 61 milioni di franchi. Allora, 51 saranno a carico del cantone e 10,4 a carico dei comuni. 51 milioni che andranno trovati in modo equo, così è stato detto, agendo sia sulle entrate che sulle uscite. Quindi 25 milioni di risparmi ed altrettanti di nuove entrate. Quindi si dovrà anche agire a livello di entrate fiscali. Le facce dei consiglieri di Stato comunque non erano rilassate e non sono mancati interventi anche piuttosto duri e critici, in particolare quello d'apertura del neo presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali. Ti propongo di sentire un estratto.
Se voi chiedete al popolo volete finanze sane, il popolo risponde di sì. Volete meccanismi di freno e di disavanzi, il popolo risponde di sì. Volete il referendum finanziario obbligatorio per controllare gli investimenti? Il popolo risponde di sì. Ma se poi chiedete allo stesso popolo, volete ricevere di più in sussidi di cassa malati? Risponde ugualmente di sì. O volete degli sgravi fiscali maggiori per i primi di cassa malati? Risponde di sì.
Una critica alla politica ticinese, dunque, per come si è arrivati all'approvazione di quelle due votazioni popolari.
Sì, detto da un consigliere di Stato che fa parte di un partito che una delle due iniziative l'ha lanciata. Zali ha comunque chiesto a tutti i partiti unità, perché per le finanze cantonali saranno tempi duri, anche considerando che l'applicazione completa delle due iniziative entrerà in vigore dal 2029. Questa appunto è solo, diciamo così, una prima tappa. Tutto questo in un contesto già non facile per il cantone, con un continuo aumento delle spese e delle richieste provenienti anche dalla Confederazione. Allora, sentiamo ancora Zali.
Invito dunque le forze politiche a mitigare la delusione e a prepararci alle prossime sfide, a partire da quella sul preventivo 2027, che allo stato attuale dei lavori si presenta a tinte molto fosche, un deficit a tre cifre, di cui la prima non è un 1.
Appunto, la conferenza stampa è veramente finita pochi istanti fa, allora torneremo nei prossimi appuntamenti informativi con tutti i dettagli. La carne al fuoco era veramente tantissima, questo per il Canton Ticino si conferma essere uno dei temi caldi dei prossimi anni.
Gian Robbiani in studio in diretta. Il Canton Ticino ha chiuso anche i conti dell'anno scorso, conti che sono in perdita, ma meno di quanto era stato previsto. Il deficit è di 32 milioni e mezzo invece dei quasi 100 milioni che erano stati pronosticati. Alessandro Broggini.
Il bilancio del 2025 è quindi migliore di quel che era stato pronosticato. Il passivo immaginato si è sgonfiato di quasi il 70%. Perché? Perché nelle casse del cantone sono arrivati soldi inaspettati, principalmente da Berna. Per la maggior parte dalla Banca Nazionale, questi ci sono praticamente sempre, ma è impossibile stimarli con anticipo, a cui si sono aggiunti ricavi sull'imposta federale diretta. Sorprese quindi, perché le imposte incassate da aziende e cittadini sono rimaste praticamente invariate. Il risultato sarebbe potuto essere migliore se contemporaneamente non fossero aumentate pure le spese, soprattutto quelle sociali, prestazione per AVS e assicurazione invalidità, ma anche quelle dei sussidi di cassa malati e quelle legate alla gestione dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio di Stato sottolinea che la situazione finanziaria resta fragile. All'orizzonte c'è l'impatto che avranno il pacchetto di risparmio della Confederazione, ma anche nuovi oneri imposti da Berna, oltre agli effetti delle due iniziative cantonali sui premi delle casse malati.
Il Consiglio federale intende limitare l'acquisto di abitazioni e immobili commerciali dall'estero. La proposta messa oggi in consultazione è un inasprimento di quella che è conosciuta come la Lex Koller e vuole contribuire a risolvere il problema della penuria di alloggi. Fa però anche parte di un pacchetto di misure di contrasto all'iniziativa popolare UDC No a una Svizzera da 10 milioni. Giampaolo Driussi, nostro corrispondente a Berna. In cosa consiste questo inasprimento?
Sì, intanto va detto che è anch'esso un pacchetto di provvedimenti di varia natura e sono in particolare previste un'autorizzazione per l'acquisto di un'abitazione principale da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, la limitazione d'acquisto di case di vacanza e unità abitative in appart-hotel per i residenti all'estero, fra l'altro con la reintroduzione dell'obbligo d'autorizzazione per la rivendita da straniero a straniero, e un giro di vite per gli immobili commerciali bloccando qualsiasi compra a scopo di locazione o affitto. Insomma, nel pieno spirito della Lex Koller, che in realtà si chiama legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, ma così conosciuta perché fu l'allora consigliere federale Arnold Koller a determinarne l'assetto moderno, nello spirito di questo testo, dicevo, si vuole ridurre l'attrattiva del settore immobiliare svizzero aumentando la disponibilità per la popolazione residente. Per quanto riguarda gli immobili commerciali, si vuole invece impedire le operazioni a puro titolo di investimento, e a proposito di investimenti verrebbe pure vietato l'acquisto di titoli in borsa di società immobiliari residenziali e quote negoziate sul mercato di fondi immobiliari.
Ecco Giampaolo, queste modifiche hanno, come detto, un duplice scopo: contrastare l'iniziativa UDC per la sostenibilità, su cui andremo a votare, e contribuire a risolvere la penuria di alloggi. Potrebbe essere una mossa efficace?
Sì, efficace dal punto di vista del Consiglio federale. Diciamo che la Lex Koller è un'icona nella politica svizzera, è sopravvissuta ai tentativi di abolizione, ma è pure adeguatasi ai tempi, soprattutto con l'introduzione della libera circolazione delle persone. E qui c'è già un primo punto controverso, perché se i suoi principi fanno valere la sovranità territoriale, questa sovranità è per l'appunto mitigata dagli accordi internazionali, bilaterali, e lo sarebbe ancora con le modifiche proposte. Un esempio su tutti: alcuni inasprimenti riguarderebbero appunto solo i cittadini di stati terzi, quindi non UE-ALS. Altre modifiche proposte seguono chi, come la sinistra, denuncia con forza l'attuale e possibile aggiramento della Lex Koller attraverso la borsa, investendo cioè nel mercato, acquistando azioni di società immobiliari. Non sono però gli unici punti destinati a far discutere, si andrebbero per esempio a toccare anche contingenti cantonali, e poi ci sono anche altre questioni ancora più tecniche. Vedremo, sarà certamente una consultazione interessante.
Questo era Giampaolo Driussi in diretta da Berna e sempre il Consiglio federale frena sulla possibile delocalizzazione delle procedure di asilo e del trasferimento dei migranti respinti all'estero. È una via percorribile ma con troppi ostacoli giuridici e organizzativi, è quanto evidenziato da un rapporto adottato oggi dal governo, redatto da esperti indipendenti che hanno analizzato i cosiddetti modelli Albania dell'Italia o Ruanda del Regno Unito. Malgrado la fattibilità giuridica, sarebbe difficile infatti garantire il rispetto dei diritti umani e i costi sarebbero elevati, secondo gli esperti. Dunque, vista la scarsa efficacia mostrata dall'esternalizzazione dell'asilo oggi, il Consiglio federale ha deciso di mantenere intatto il sistema svizzero attuale, seguendo gli sviluppi in materia in Europa. Visti umanitari rilasciati con il contagocce per le persone originarie dai territori palestinesi, chi opera in aiuto ai rifugiati denuncia una politica troppo rigida, ma la Segreteria di Stato della Migrazione difende il suo operato. I colleghi di RTS hanno cercato di vederci più chiaro, come sentiamo nel prossimo servizio.
La situazione era molto difficile, non avevamo più una casa, non avevamo più una vita, dormivamo nelle tende, in mezzo alla sabbia, senza cibo, i bambini non potevano giocare da nessuna parte, c'erano solo sabbia e malattie, nessun servizio medico, nessuna scuola, tutto era difficile e pesante.
È il racconto di Iman Salem, una madre originaria di Gaza che i colleghi di RTS hanno incontrato a Ginevra. Lei e i suoi figli hanno ottenuto un visto umanitario alla fine del 2025. Due mesi dopo hanno potuto lasciare il territorio colpito dalla guerra. Ma questo è avvenuto dopo mesi d'attesa, nonostante il fratello, residente da anni in Svizzera, abbia seguito alla lettera l'iter delle autorità per il ricongiungimento. Tempi d'attesa troppo lunghi, regole troppo strette, ma anche rifiuti che sembrano immotivati. È la denuncia di associazioni che supportano i rifugiati, come il Centro Sociale Protestante a Ginevra. La Segreteria di Stato della Migrazione difende il suo operato. Dal 7 ottobre 2023, su 300 domande depositate, quasi la metà è stata accettata. La maggior parte di queste concerneva famiglie di bambini malati, operazioni coordinate dalla Confederazione. La situazione, sottolinea il portavoce della SEM, Nicolas Cercle, rimane complessa.
Sappiamo che la situazione sul territorio è difficile e sappiamo che queste persone potrebbero chiedere asilo in Svizzera. Dobbiamo quindi verificare in dettaglio le loro identità.
Ed infatti sono ancora decine le persone residenti in Svizzera che sperano un arrivo rapido dei loro familiari.
Un contributo riassunto da Laura Dick. Noi continuiamo a parlare di persone che fuggono da crisi e guerre con un occhio rivolto alla Grecia, dove la polizia si serve di quelli che sono stati chiamati i migranti mercenari per compiere i respingimenti illegali di altri richiedenti asilo al confine con la Turchia, nella regione dell'Evros. Questa è la denuncia che emerge da un'inchiesta della BBC. Questi mercenari verrebbero ripagati con del denaro e con gli oggetti rubati ai richiedenti asilo respinti. Elena Kagnadakis.
Migranti contro altri migranti. Sarebbe questa la strategia della polizia greca per compiere il lavoro sporco, quello dei respingimenti illegali. Secondo il diritto internazionale, infatti, una persona entrata in un paese in cerca di asilo non può essere deportata finché la sua domanda non viene registrata ed esaminata. Già l'anno scorso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva confermato in una sentenza la pratica sistematica dei respingimenti illegali al confine greco. Secondo la BBC, sì, le guardie di frontiera si servono dei cosiddetti mercenari almeno dal 2020. Sono uomini originari di Pakistan, Afghanistan e Siria. Entrano in azione con il volto coperto e, come raccontato dall'inchiesta, compiono azioni brutali: pestaggi, minacce con coltelli, denudamenti e aggressioni sessuali. Testimonianze spesso agghiaccianti. In un procedimento disciplinare interno, una guardia di frontiera ha denunciato che, stando a quanto appreso, una donna migrante sarebbe stata stuprata da un gruppo di cosiddetti mercenari. L'inchiesta della BBC si basa sui video, sulle testimonianze e sui documenti delle autorità greche, che confermano come alti funzionari della polizia siano soliti servirsi di queste squadracce. Accuse respinte, secondo un copione ormai consolidato, dal governo greco. Il premier Kyriakos Mitsotakis ha detto di non essere a conoscenza di gruppi mercenari, mentre il Ministero degli Interni ha ribadito che la Grecia protegge le proprie frontiere nel rispetto del diritto internazionale. Già nel 2021 Amnesty International aveva documentato i respingimenti nell'Evros. Nonostante le numerose prove che si accumulano negli anni, le autorità greche continuano a negare questa pratica, ha denunciato Amnesty, e la Commissione europea ignora gli appelli ad avviare procedimenti di infrazione contro la Grecia, ha concluso l'ONG.
Ci sono un po' più di medici in Svizzera, ma sono un po' più vecchi e il numero di quelli formati all'estero è aumentato. Sono alcuni dati che emergono dalla statistica medica pubblicati oggi dall'associazione professionale. L'evoluzione positiva non serve a rispondere all'invecchiamento della popolazione svizzera né all'aumento dei bisogni in prestazioni mediche. Paola Latorre.
44.612 medici esercitavano in Svizzera lo scorso anno, in aumento del 5% rispetto al 2024. Questo aumento non è però sufficiente per tenere il passo con l'invecchiamento della popolazione e della professione medica. Un quarto dei medici ha più di 60 anni, avverte l'associazione professionale FMH, che oggi ha pubblicato la statistica medica del 2025. Il sistema sanitario rimane dipendente dai medici con diplomi stranieri. Erano più di 4 su 10 nel 2025, in aumento rispetto al 24. Considerando tutte le discipline, la densità medica è di 4,2 persone, che equivalgono al tempo pieno di lavoro per 1000 abitanti, una cifra paragonabile a quella dei paesi vicini. Tuttavia la situazione è molto più difficile nella medicina di base, dove il numero di medici è di 0,9 invece di 1 unità equivalente al tempo pieno ogni 1000 abitanti. La FMH sottolinea che un terzo degli studi di medicina di famiglia non accetta più nuovi pazienti. Per far fronte a queste sfide, l'associazione chiede di adottare una serie di misure, tra cui l'aumento dei numeri di posti di studio in medicina umana e di posti di formazione post laurea negli ambulatori. Servono inoltre migliori condizioni di lavoro, tra cui meno carico amministrativo e orari di lavoro più equilibrati.
Una scena che non capita tutti i giorni: sindacato e azionisti dalla stessa parte. Succede nel mondo bancario. Oggi all'Assemblea Generale di UBS a Basilea, l'associazione che rappresenta gli impiegati del settore ha dato manforte alla banca nel respingere le proposte del Consiglio federale di inasprire la regolamentazione del settore bancario. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Con l'integrazione di Credit Suisse in dirittura d'arrivo, obiettivo entro fine anno, il presidente del consiglio di amministrazione di UBS, Colm Keller, ha fatto capire subito, aprendo l'assemblea, qual è ora la posta in gioco. La nuova regolamentazione del settore bancario, in particolare i requisiti di capitale proprio che il Consiglio federale vuole inasprire per evitare nuovi collassi come quello del Credit Suisse. Per UBS i conti sono presto fatti.
The additional capital requirements proposed by the Federal Council.
La banca dovrebbe mettere da parte oltre 22 miliardi di dollari, secondo Keller, che ha parlato di requisiti superiori del 50% rispetto alla concorrenza internazionale. In gioco la competitività della banca.
Fundamentally disrupt our business model.
E manforte è arrivata da un fronte a prima vista inaspettato. L'intervento di Natalia Ferrara, vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca, che abbiamo raggiunto per chiarire. Come mai opporsi a regole che puntano a rafforzare la stabilità del settore finanziario?
Certo, la stabilità è importante, ma la stabilità di una piazza finanziaria esistente, non di una piazza finanziaria che viene presa a picconate in primis dalla politica federale. In nessuna delle prese di posizione del Consiglio federale finora ci si è chinati su quello che sarebbe l'impatto sui posti di lavoro in Svizzera a seguito di questa proposta di regolamentazione.
Ci si attende che la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter presenti entro fine aprile le proposte da sottoporre al Parlamento. Chiara la richiesta di Natalia Ferrara.
Io credo che il Consiglio federale farebbe veramente un atto di buon senso e anche di modestia nell'ascoltare gli addetti ai lavori della piazza finanziaria, che dicono: attenzione, si stanno correndo dei rischi.
rischio di ulteriori tagli al personale, ma c'è di più. Nell'aria c'è anche il timore che la banca si veda costretta a lasciare la Svizzera, opzione che il presidente del CDA Colm Keller oggi non ha escluso.
Let me be clear. We want to remain headquartered in Switzerland.
Vogliamo mantenere la sede in Svizzera, ha detto Keller, ma è nostro compito valutare alternative qualora le regole estreme dovessero essere confermate. Più di uno spauracchio, secondo la vicepresidente dell'Associazione degli impiegati di banca, che si è rivolta direttamente al CEO Sergio Ermotti.
Però le chiedo oggi, CEO Ermotti, di prendere un impegno ancora una volta col personale e con la Svizzera.
Impegno definitivo che né Ermotti né Keller hanno potuto prendere.
Una app per verificare l'età degli utenti delle piattaforme digitali ed evitare che i minori accedano a contenuti per adulti. La Commissione europea ha annunciato poco fa di aver predisposto questo strumento, che potrà essere ripreso liberamente in tutti gli stati e che eviterà il trasferimento di dati personali, come per esempio le foto dei documenti d'identità, alle piattaforme stesse. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
La nostra app per la verifica dell'età è pronta dal punto di vista tecnico e sarà presto a disposizione dei cittadini. Così la Presidente della Commissione europea ha preso la parola poco fa. È nostro dovere proteggere i minori online, così come lo facciamo nel mondo reale, ha detto Ursula von der Leyen. Per questo abbiamo bisogno di un approccio armonizzato europeo. Fondamentale è che ci sia uno strumento tecnico per tutta l'Europa per la verifica dell'età e oggi posso annunciare che abbiamo la risposta. La Commissione europea cerca dunque di tornare a condurre un dibattito che le è sfuggito di mano negli ultimi mesi, quello sulla sicurezza dei minori su internet. Vari stati membri hanno legiferato in ordine sparso per stabilire la maggiore età digitale, ossia a partire da quale età sia consentito l'accesso alle piattaforme social. Oggi von der Leyen ha ricordato che un minore su sei è oggetto di bullismo sui social, uno su otto compie atti di bullismo a danno dei coetanei tramite le piattaforme, luoghi in cui i minori sono potenzialmente esposti a contenuti e predatori sessuali. Ma gli adolescenti europei sono rimasti tanto incollati a lungo agli schermi, del resto i social sono concepiti apposta, dipendenza e scrolling continuo, turbe dell'attenzione e del comportamento crescono a dismisura. E se la Commissione prevede di annunciare nuove iniziative entro l'estate, vari stati membri si portano avanti. Domani il presidente francese Macron terrà una videoconferenza con i dirigenti d'Italia, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda per coordinarsi proprio sulla maggiore età digitale.
E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.